Bene, io vado subito al mio messaggio e sicuramente, probabilmente tutti noi abbiamo ancora davanti agli occhi le immagini terrificanti del terremoto, dello tsunami che c'è stato avventieri in Giappone, vero? E forse alcuni di noi si fanno delle domande e sicuramente gli altri le fanno a noi, è vero? Quando avvengono cose di questo genere. E dicono, fanno domande del tipo, perché Dio permette cose di questo genere? Qualcuno domanda anche, ma perché Dio permette che gli innocenti soffrano queste cose. Ora, una cosa possiamo dirlo chiaramente e con forza, perché è molto chiaro dalla parola di Dio, e cioè che Dio non vuole, non ha inteso queste cose. Quando Dio creò il mondo, la scrittura dice chiaramente che vide che tutto era molto buono. Se oggi vediamo delle cose che assolutamente non sono molto buone, la colpa non è di Dio. Dio ha fatto le cose bene e poi sono andate storte. E la scrittura ci insegna che posso dire che è colpa nostra, nostra nel senso di genere umano, che il peccato ha aperto la porta perché potessero entrare nel mondo la morte, la sofferenza, il disastro, la catastrofe e tante altre cose brutte. Quindi Dio non vuole. Tuttavia rimane ovviamente una domanda, ma tuttavia Dio ha permesso. Perché se Dio è Dio onnipotente, se è sovrano su ogni cosa, certamente avrebbe potuto fare in modo che questo terremoto non accadesse. O se anche fosse accaduto, che accadesse senza fare danni e provocare morte e sofferenza alle persone che lui comunque e tuttavia ama. Giusto? Perché Dio è Dio e fa tutto quello che vuole e nessuno glielo può impedire. E allora, se Dio ha consentito queste cose, rimane un punto di domanda. Ora, c'è un brano nella scrittura in cui hanno fatto anche a Gesù una domanda di questo genere. E la risposta di Gesù, probabilmente molti di noi lo troveranno piuttosto sconcertante. Ma vogliamo aprire la scrittura e leggere in Luca capitolo 13 alcuni versetti. Luca 13, dall'inizio del capitolo. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Fermiamoci un attimo a chiarire meglio che cosa significa. Evidentemente era accaduto un episodio in cui era venuta della gente dalla Galilea a Gerusalemme, perché a Gerusalemme era l'unico luogo autorizzato per i sacrifici offerti a Dio. Quindi hanno fatto un viaggio, probabilmente a piedi, di un centinaio di chilometri con lo scopo di adorare e onorare Dio. E mentre erano proprio nel Tempio di Dio, i soldati di Ponzio Pilato, il governatore romano, li hanno ammazzati. E la gente si faceva delle domande. Come mai Dio ha permesso che queste persone venute ad adorare e onorare Dio proprio in quel momento, in quella circostanza, siano state ammazzate dai pagani. Bene, Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Credo sia, non sia un caso che Gesù all'episodio della malvagità umana, a volte ci chiedono, ma perché Dio permette che ci siano le guerre e le violenze contro i bambini? Vi hanno fatto questa domanda? Sì. Ah, ma certamente. Quindi, e forse noi abbiamo una risposta più facile a questa domanda. Ma certo, Dio non ha la responsabilità, non è colpevole per le guerre, le violenze, i soprusi, perché questa è la malvagità dell'uomo che Dio ancora ha lasciato libero a fare quello che vuole. Non è una risposta sbagliata. Tuttavia non è la risposta che offre Gesù. Comunque, un episodio di malvagità umana, Gesù aggiunge un altro episodio, forse anche più difficile, di una disgrazia accidentale. Era caduta una torre e ha ammazzato 18 persone. Alcuni anni fa, forse qualcuno lo ricorderà, a Pavia, una mattina, senza avviso, è caduta la torre civica e ha ammazzato 5 persone. Una sorella della chiesa era passata proprio sotto quella torre 5 minuti prima e aveva fatto una profonda impressione su tutta la nostra chiesa a Pavia. È una cosa simile. E anche qui Gesù non dà la risposta che forse noi penseremmo. Anzi, vediamo come ribalta la cosa, ribalta la domanda. Gli hanno fatto la domanda praticamente: ma perché gli innocenti soffrono? Gesù nella sua risposta ribalta la cosa e dice: ma piuttosto la domanda sarebbe: perché i colpevoli sono risparmiati? Non ci sono innocenti, non ci sono buoni. La scrittura lo dice molto chiaramente, Romani 3 versetto 10: non c'è nessun buono, nessun giusto, neppure uno. Sia le vittime dei soldati di Pilato, sia le vittime della disgrazia della torre, erano peccatori, non erano innocenti, perché tutti siamo peccatori. E la domanda da farci piuttosto non è tanto perché tante persone hanno perso la vita a causa di quel terremoto, di quello tsunami terribile in Giappone. Piuttosto la domanda è: come mai le stesse cose non accadono anche a noi? Alla luce della scrittura. E Gesù risponde usando questo evento, questi due tristi eventi, come avvertimento. Dice infatti, e lo ripete per due volte: se voi non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Ed è accaduto esattamente questo. perché la storia ci insegna che gli ascoltatori di Gesù, gli abitanti di Giudea e di Gerusalemme, non si sono ravveduti, non si sono convertiti. Ed entro 40 anni sono venuti gli eserciti romani, hanno distrutto interamente la città e hanno ammazzato quasi tutti i suoi abitanti, hanno annichilito praticamente il popolo giudeo, e quelli che sono sopravvissuti sono dovuti andare in esilio. L'avvertimento di Gesù non era una minaccia, ma un avvertimento, è stato disatteso e si è verificato. Perirete tutti allo stesso modo. E questo ci porta inevitabilmente il pensiero sul tema dei giudizi di Dio contro il peccato. Abbiamo già accennato che secondo le scritture non ci sono innocenti. Quante volte ho sentito le persone parlando dei bambini dire: ma sono buoni e innocenti? Io domando: ma forse queste persone non hanno figli? Perché certamente la scrittura ci insegna, e almeno la mia esperienza conferma, che tutti nasciamo peccatori. Anche i bambini piccoli nascono peccatori. Non diventiamo peccatori perché pecchiamo, ma al contrario, pecchiamo perché nasciamo peccatori. Posso illustrare? Cos'è? Avete visto qualche volta un melo, un albero di mele? Quando diventa un melo quell'albero? Quando nasce. Non diventa un melo perché porta le mele. Anzi, porta le mele perché è un melo. Gesù usa la stessa illustrazione, cioè non si raccolgono i fichi dalle spine. Qual era l'altra illustrazione? Mi sfugge. Qualcuno la conosce? No. Vabbè, comunque, è normale. Quella è la natura dell'albero e quello è il suo frutto. Non si può cambiare. E noi esseri umani pecchiamo perché siamo già nati peccatori. È vero che quando nasce un bambino non è ancora né in grado di peccare, non è in grado di commettere i peccati, ma appena riesce e comincia. Io ricordo mio primogenito Simone, che all'età di 7 mesi non camminava ancora, non parlava ancora, ma cominciava a gattolare per terra. Lo lasciavamo per terra anche perché non avevamo un box, e c'era in quello, abitavamo un appartamentino molto ristretto, in quel praticamente l'unico ambiente dove vivevamo, avevamo anche dei libri, avevamo una piccola libreria, e a Simone piacevano i libri, piaceva sfogliarli. Però aveva i suoi libri con i quali poteva giocare e guardare le figure. No, non voleva quelli, voleva i nostri libri. E allora andava dritto verso le librerie e cominciò a tirare giù tutti i libri dallo scaffale. Io ricordo molto bene quel momento. L'ho guardato e ho detto: Simone, no! E lui guardò, si vede negli occhi che aveva capito perfettamente, e di nuovo... Sono andato là, le ho dato totò sulle manine, il pianto, l'abbiamo allontanato dai libri, dritto dritto verso quei libri. La disciplina è iniziata 7 mesi in età. Ma i genitori con un po' di esperienza, un po' più accorti, sanno che la ribellione inizia ancora prima di quello. Le mamme esperte imparano forse già poche settimane, non so se è giusto dire pochi giorni di vita, a riconoscere la differenza tra il pianto del bambino che ha male allo stomaco o che ha fame, dal male, dal pianto del bambino che, per esempio, non vuole addormentarsi, vuole le coccole, vuole quello che non riesce ad ottenere. C'è un pianto, già a quell'età, di ribellione. Nasciamo peccatori, poi pecchiamo sempre di più man mano che siamo in grado di farlo. Non ci sono i buoni e gli innocenti. Non è, secondo me, un caso. Avete fatto caso? Quali sono le prime parole che i bambini imparano a dire quando cominciano a parlare? Sì, cominciano a dire mamma, poi magari dicono anche papà. Ma che altro imparano a dire?
Mio.
Sì, imparano a dire no. No? Molto più presto che imparare a dire sì. Che strano. Non è questione del suono, perché anche in altre lingue imparano subito a dire no. Imparano a dire mio, imparano a dire dammi, imparano a dire voglio. Tutte cose che esprimono il fatto che il suo universo ruota attorno a se stesso. E noi non siamo diversi. Nasciamo così. E la Bibbia parla, anzi no, scusate, no, sto dimenticando una cosa. E che cosa dice dunque Gesù che è necessario fare? Ravvedersi. Se voi non vi ravvedete, perirete allo stesso modo. Dice non solo a queste persone in questa occasione 2000 anni fa, ma sicuramente questo è un messaggio rivolto a tutti noi. Io mi accorgo che probabilmente troppo poco nelle chiese si parla di ravvedimento. Ma quando leggiamo le scritture, il Nuovo Testamento, leggiamo di Giovanni Battista che viene a preparare la via al Signore, qual è il suo messaggio? Ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino. Quando Gesù inizia a predicare, qual è il suo messaggio? Ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Troppe volte mi sembra che la predicazione evangelica salta un passaggio. Parliamo subito di credere in Gesù prima ancora di parlare o senza aver parlato di ravvedimento. Eppure c'è un brano che mi è rimasto molto impresso quando l'ho scoperto per la prima volta nella predicazione apostolica, nella predicazione di Paolo in Atti capitolo 17, concludendo il suo sermone, la sua predica del Vangelo ad Atene a delle persone influenti. Conclude, dopo aver parlato del Dio che ha creato tutte le cose, dell'onore che gli è dovuto, di come adorarlo non pensando che sia simile a immagini create dall'uomo, eccetera, eccetera. Conclude versetto 30 dicendo: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. È un comando di Dio per ogni essere umano. Tutti abbiamo bisogno di ravvederci e chi non si ravvede è ribelle e disubbidiente a Dio, perché è un comando di Dio per tutti gli uomini in ogni parte del mondo. Cosa vuol dire ravvedersi? Dunque, abbiamo bisogno di capirlo, giusto? Se non ci siamo ravveduti per ravvederci noi, per ubbidire a Dio, e se ci siamo ravveduti per spiegarlo agli altri, significa fondamentalmente cambiare atteggiamento. Fare l'inversione a U. Conosciamo quella
segnale stradale, chi ha studiato per la patente lo ricorderà, divieto di, a volte si usa proprio la capella, conversione a U. Invece Dio ordina, comanda la conversione a U. Invece di andare di qua dobbiamo girare e andare esattamente nella direzione opposta. Invece di vivere la nostra vita come se tutto ruotasse attorno a noi stessi, abbiamo bisogno di comprendere che tutto ruota attorno a Dio. Io non sono importante, Dio è importante. Non importa la mia comodità, il mio piacere, il mio successo, io non sono niente, ma importa che Dio sia contento. Importa che sia fatta la sua volontà, come ci ha insegnato Gesù a pregare. Sia fatta la tua volontà sulla terra così come è fatta in cielo. Questo è il desiderio di chi si è ravveduto. Significa passare da un atteggiamento essenzialmente critico nei confronti di Dio. Dio deve giustificarsi a me. Perché Dio permette queste cose? Abbiamo visto. Dio, in questo modo, lo metto sul banco degli imputati ed io sono il giudice. E Dio mi deve dare una spiegazione sufficientemente buona per discolparsi delle cose di cui io lo accuso. Non vedete che questo è completamente capovolto? Sono piuttosto io che sto sul banco degli imputati e Dio è lì a giudicarmi. E purtroppo non trovo giustifiche, devo soltanto chiedergli misericordia. Io ricordo alcuni anni fa la corrispondenza che ho avuto con un giovane che oggi è mio genero, che si stava avvicinando a Dio e cominciava a leggere il Vangelo. E un giorno ci ha scritto un'email, una corrispondenza un po' complicata, trilingue, a 2000 chilometri di distanza, grazie a Dio per questi mezzi moderni, ma mi ha scritto in una mail: ho capito una cosa, che fino ad oggi leggevo i Vangeli cercando quelle cose con le quali io non ero d'accordo. Oggi ho capito che devo leggere il Vangelo cercando quelle cose in cui io devo cambiare. Secondo me in quel momento si è ravveduto. Ha cambiato atteggiamento nei confronti di Dio. Ha compreso che Dio non deve rendere conto a Lui, a noi. Siamo noi che dobbiamo rendere conto a Dio. Amen. No, Dio non è tenuto a darci le sue spiegazioni, qualche volta lo fa, qualche volta lo fa. Siamo noi piuttosto che siamo tenuti a rendere conto a Dio. E quindi Dio il giudice, e la scrittura parla e parla molto dei giudizi di Dio, dei giusti giudizi di Dio. Ora non sto dicendo che tutte le disgrazie che avvengono siano giudizi di Dio, però la scrittura ci mostra che alcune volte sì. Leggiamo per esempio nel libro del profeta Geremia di tutti gli avvertimenti che Dio manda i profeti a dare al suo popolo, inviti a ravvedersi, inviti a tornare indietro mentre facevano ancora in tempo, a smettere di fare il male, a imparare a fare il bene. Cose che hanno sempre rigettato e anzi hanno perseguitato il messaggero che gli portava questo messaggio che poteva salvarli. E alla fine leggiamo di come Dio ha eseguito i suoi giudizi e ha consentito che accadesse quello che aveva avvertito con la conquista e la distruzione di Gerusalemme e l'esilio del suo popolo. E Geremia, riflettendo su questi avvenimenti, nel suo libro di Lamentazioni, le Lamentazioni di Geremia su questo disastro accaduto al suo popolo, a un certo punto in Lamentazioni 3:22 dice una cosa significativa. Dice: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Non dice perché, come mai è accaduto questa disgrazia a noi. Dice: no, e mi rendo conto bene di perché è accaduto. È una grazia di Dio che non tutti sono stati distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Probabilmente conosciamo meglio la seconda metà di questo versetto che la prima metà, ma è tutto un versetto. È una grazia del Signore se non siamo stati completamente distrutti. È una grazia di Dio che noi siamo oggi ancora in vita, che non si è abbattuto su di noi qualche disastro, qualche catastrofe, qualche giudizio che probabilmente noi meritiamo non meno dei giapponesi. E i giudizi di Dio anche nel tempo e nella storia leggiamo ripetutamente nella Bibbia. E anzi, c'è un brano, ecco, noi leggiamo del giudizio di Dio, per esempio, sui successivi imperi del Medio Oriente, sugli Assiri, conquistati dai babilonesi, conquistati dai persiani distrutti dai greci. Tutto questo era stato profetizzato da Daniele nel suo libro. Alla fine i greci conquistati dai romani, rappresentati da una serie di bestie spaventose nelle visioni di Daniele. Ma c'è un esempio particolarmente significativo, è nel Genesi, nel libro della Genesi, capitolo 15, dove leggiamo della promessa di Dio ad Abramo, che aveva scelto di dare a lui la terra di Canaan, nel quale l'aveva chiamato ad andare senza sapere dove sarebbe andato, ha chiamato a lasciare il suo paese, i suoi parenti, a fare un viaggio senza conoscere la destinazione, lo porta in questo territorio. E poi Dio gli appare e dice: io darò a te questa terra. Però c'è una qualifica. In Genesi 15, versetti dal 13, il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Infatti l'Egitto non è mai appartenuto agli israeliti. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno qua. Perché? Perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo. In altre parole, Dio sta dicendo ad Abramo: io ti ho chiamato, io ti prometto di dare questa terra, ma non posso ancora dartela, perché ci sono ancora degli abitanti, ci sono i popoli che la abitano, e io so che arriverà il momento in cui sarà giusto giudicarli e che si abbatta su di, che siano conquistati dai tuoi discendenti ai quali darò questa terra. Non posso ancora dartelo perché non hanno ancora raggiunto il colmo della loro iniquità. Vediamo che accade nella storia che i popoli arrivino a un tal punto di iniquità che Dio vede, si vede costretto, possiamo dire in termini umani, perché Dio vede che è giusto e buono in quel tempo, in quel momento, a quel punto della storia, mandare su di loro i suoi giudizi storici. i suoi giudizi nel tempo e nello spazio. E così, per esempio, anche usando anche i malvagi, così come altre volte usa anche fenomeni naturali per eseguire i suoi giudizi storici e temporali. Vediamo, per esempio, c'è un brano che mi è sempre colpito nel profeta Isaia, è al capitolo 10, ma non lo leggiamo adesso, in cui Dio dice: guai alla Siria, verga della mia ira. In altre parole, Dio ha mandato e usato gli Assiri come strumento di giudizio su Israele, ma gli Assiri, dice, non l'hanno capito che li mandavo io. Si sono dati al saccheggio, hanno operato distruzione, hanno, poi si sono vantati e hanno detto: la mia forza, la mia abilità mi ha portato questa vittoria, perciò giudicherò a loro volta anche loro. Ed è accaduto nella storia. Però la cosa di cui la scrittura parla molto di più che questi giudizi che accadono nel tempo e nella storia è il giudizio eterno, che in Ebrei al capitolo 6 è incluso tra le dottrine fondamentali del cristianesimo. Quello qua parla di porre di nuovo il fondamento, e tra questi elementi del fondamento, insieme con il ravvedimento, con la fede in Dio, con i battesimi, c'è anche quello della resurrezione dei morti e il giudizio eterno. E anche qui, probabilmente l'ho già detto da questo pulpito, ma vale la pena di ripeterlo, sono del parere, sono convinto che nella maggior parte delle chiese oggi si parla troppo poco di giudizio eterno, dottrina fondamentale del cristianesimo. Perché soltanto sullo sfondo del fatto del meritato giudizio di Dio contro il peccato e l'iniquità che possiamo comprendere e apprezzare la grazia di Dio. La grazia non ha senso se non c'è una condanna. Cosa diresti se domani mattina dovesse arrivare il postino con una raccomandata speciale dal Presidente della Repubblica in cui ti concede la grazia? Cosa ne faresti? La maggior parte di noi, che alla fine penale pulita, cosa diremmo? Perché? Perché? Di che cosa mi deve concedere la grazia? Io non ho condanne. Quando invece arriva uno che è dentro con una condanna all'ergastolo per i suoi crimini, allora sì, la grazia se la apprezza. Giustamente? Perché ha una pesante condanna. E noi non possiamo comprendere la grazia di Dio. È per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede. Se non comprendiamo di essere meritevoli di condanna e di giudizio eterno, meritevoli di una condanna all'inferno, perché siamo peccatori e tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia, dice la scrittura. Ma senza giudizio, senza condanna, la grazia non ha senso e non ha valore. Per cui abbiamo bisogno di comprendere il giudizio di Dio, per comprendere anche il valore e il senso del sacrificio di Cristo, che abbiamo celebrato questa mattina con i pani e con il vino. Se non esistesse l'inferno, se non esistesse un giudizio eterno, la morte di Gesù non ha senso e non ha motivo. Gesù è morto per salvarci dalla condanna eterna, subendo lui la condanna che noi abbiamo meritato. E Gesù dice chiaramente di essere venuto nel mondo per salvare i peccatori. E anzi dice con una frase famosa, che a me è sempre piaciuto molto. Dice, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Noi siamo qui dentro, io confido questa mattina perché abbiamo capito di essere malati, di avere bisogno di perdono, di avere bisogno di essere giustificati di tutte quelle cose che con i nostri sforzi e tentativi di fare le cose giuste non siamo riusciti a giustificarci. Abbiamo bisogno di essere salvati da Gesù Cristo.
Amen.
E solo Lui ci può salvare da una condanna eterna.
Amen. Gloria a Dio.
Ed è alla luce di queste realtà che, e con questo concludo, che impariamo il timore di Dio, che secondo le scritture è il principio della sapienza, il punto di partenza. C'è un brano in cui l'apostolo Paolo spiega il proprio zelo e la propria missione. In 2 Corinzi capitolo 5 dice una cosa molto forte. 2 Corinzi 5 versetto 10 dice: noi tutti infatti, e ricordiamo che scrive ai credenti, alla Chiesa, noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Ora, personalmente credo che questo noi tutti si estende a, non solo a tutti i credenti, ma a tutta quanta l'umanità. Credenti e non credenti. Ma comunque tutti dobbiamo presentarci davanti al tribunale e rendere conto. C'è un giudizio eterno. E prosegue, è sfortunato secondo me, è sviante il fatto che nelle nostre Bibbie ci sia l'inizio di una nuova sezione, perché prosegue direttamente: consapevoli dunque del timore che si deve avere dal Signore. Che cosa ci rende consapevoli del timore che bisogna avere dal Signore? Il fatto che tutti dobbiamo comparire e rendere conto della nostra vita davanti al tribunale di Cristo. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, che dobbiamo avere noi, ma che devono avere anche tutti gli altri, tutti gli esseri umani, cerchiamo di convincere gli uomini. Domando prima di tutto a me stesso, quanto sono impegnato a cercare di convincere negli uomini, quanto sono consapevole del timore che bisogna avere di Dio e del suo giudizio. Perché quando siamo sufficientemente consapevoli del timore che bisogna avere di Dio, allora non ci stancheremo di cercare di convincere gli uomini. Forse ci riusciremo, forse non ci riusciremo, ma diventa una necessità, perché tutti dobbiamo presentarci davanti al tribunale di Cristo. E concludo con un'ultima scrittura, e sono di nuovo parole di Gesù. Torniamo quasi al nostro punto di partenza. Siamo partiti da Luca capitolo 13, adesso torniamo a Luca capitolo 12, in cui Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, attenzione, non al pubblico, non alla folla, ma ai suoi discepoli. Se noi siamo discepoli di Gesù, sono parole anche per noi. Ma a voi, dice, che siete miei amici, vogliamo essere amici di Gesù?
Amen.
Io sì.
Amen.
A voi che siete miei amici, io dico, non temete quelli che uccidono il corpo. Parole molto forti. parole di cui sicuramente noi non abbiamo in questo momento tanto bisogno. Molti altri nostri fratelli hanno sì bisogno di queste parole. Avrete sentito in questi ultimi giorni, mi sembra che negli ultimi 10 giorni, dell'assassinio del ministro pakistano per le minoranze religiose, un cristiano, a me sembra un sincero cristiano, anche se è della Chiesa Cattolica, che aveva rifiutato di desistere dai suoi tentativi di usare l'influenza per proteggere i diritti delle minoranze, tra cui quella cristiana. È stato assassinato. Ha lasciato un testamento in video in cui cita queste parole, fa suoi queste parole di Gesù: non temete quelli che possono uccidere il corpo. Ma è stato ucciso per la sua presa di posizione cristiana. Molti nostri fratelli nella Corea del Nord, in Iran, in Afghanistan, in Somalia, in altri paesi del mondo, queste parole sono molto vive, molto reali per loro, perché sono in pericolo di vita per il fatto di confessare il nome di Gesù Cristo. E vengono spesso assassinati. Ma Gesù dice: non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono fare di più. Non è una logica umana, vero? È la contraddizione di ogni logica umana. Perché Gesù porta un messaggio di vita eterna. Alleluia.
Amen.
Dopo aver ucciso il corpo non possono fare di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. E ci sono alcuni cristiani che, sbagliando, pensano che qui Gesù stia parlando del diavolo. Ah no! Prima il diavolo non ha il potere di toccare un solo capello sulla nostra testa se il Padre non ce lo permette, non glielo permette. E comunque, anche se il diavolo dovesse riuscire a uccidere il corpo, non è certo lui che ha il potere di decidere chi gettare nella Geenna, che anzi è quello stagno di fuoco preparato proprio per lui e i suoi angeli. Colui che ha il potere di gettare anima e corpo nella Geenna è Dio, il giudice di tutti, che ha anche il potere di uccidere il corpo, ma soprattutto il potere di condannare a un'eternità di sofferenze. E Gesù dice: sì, temete lui. A voi che siete miei amici, impariamo il timore del Signore.
Amen.
Impariamo a temere Dio. Non voglio dire paura, non dobbiamo avere paura di Dio. C'è una paura sbagliata che allontana, ma c'è un timore giusto che avvicina con rispetto e con onore. Perché, come dice un'altra scrittura, ricorda che tu sei sulla terra, Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Ricorda che anche se ti permette di chiamarlo papà, anche se ti accoglie e ti abbraccia come suo amato figlio, e lo fa, lo stesso dobbiamo mantenere il giusto rispetto e il giusto onore nei confronti di Dio, ricordando che è Lui che ha il potere, se lo vuole usare, di gettare anima e corpo nella Geenna. E quindi abbiamo bisogno di imparare il timore che bisogna avere del Signore, e questa sarà una forte motivazione per convincere gli uomini a rifugiarsi tra le braccia di Gesù, l'unico Salvatore, l'unica salvezza, l'unica sicurezza. Se dovesse domani abbattersi un terremoto del 10° grado su Bologna, non dobbiamo temere. Lo dice il Salmo 46. Non temeremo anche se la terra è sconvolta, perché Dio è per noi un rifugio e una forza. Alleluia. Un aiuto sempre pronto nelle disgrazie.
Alleluia.
colui che dà la vita eterna e nessuno ci può rapire dalla sua mano.
Amen.
Che Dio benedica questa riflessione e scriva nei nostri cuori la sua verità e ci aiuti a vedere le cose dalla sua che la giusta prospettiva.
Amen.
Chi ci separerà dall'amore tuo, dall'amore tuo?
Chi ci separerà?
Separa.